Buonasera, benvenuti. Abbiamo a questa ripresa del nostro appuntamento autunnale con le lezioni di letteratura dedicate ai grandi scrittori dell'Ottocento e del Novecento. Ora con l'intervallo del Covid credo che sia la settima edizione effettiva del ciclo. Abbiamo così nella terna di scrittori che quest'anno abbiamo scelto, cominciamo, l'anno scorso era stata una lezione su Carducci e quest'anno affrontiamo Giovanni Pascoli, così con l'intento di offrire un'occasione di riflessione su degli autori alterati, diciamo pure così, lungamente anche da una tradizione scolastica che non era arrivata a disvelare le effettive modernità che in questi autori si sono attuate. Ed è per questa ragione che un interprete particolarmente idoneo per affrontare questo grande poeta della modernità italiana è Marco Antonio Bazzocchi, uno studioso amico con cui che parlavamo poco fa, che l'ultima volta che era venuto qui al Gabinetto Viesse era appunto in occasione della presentazione dei due volumi dei Meridiani delle opere di Giovanni Pascoli curati da Cesare Garboli, e insomma siamo rimasti un po' in sospeso ancora sulla data effettiva di quando questo sia accaduto, ma probabilmente 98-99. E Bazzocchi era stato qui anche per delle occasioni leopardiane e siamo già dentro quel reticolo di autori su cui il suo lavoro di studioso si è principalmente sviluppato e che si riguardano appunto Pascoli, riguardano Leopardi e riguardano moltissimo Pierpaolo Pasolini, riguardo al quale succede spesso che ci si debba incrociare soprattutto in quest'anno di celebrazioni. Un incrocio che riguarda sia Pascoli che Pasolini giusto per ricordare alcune delle tante cose che Marco ha fatto, è la pubblicazione della tesi di laurea di Pierpaolo Pasolini, che era, come forse alcuni di voi ricordano, una antologia di poesie appunto di Giovanni Pascoli. Su questi autori Marco ha una bibliografia molto sostenuta, ma non sto a rammentarla, ma rammento solo, tra i suoi titoli più recenti, una bellissima raccolta di saggi dedicata a Roberto Longhi, con gli occhi di Artemisia, e il recupero di un volume prezioso di argomento pasoliniano che lui aveva pubblicato per Bruno Mondadori diversi anni fa e che in edizione aggiornata esce col titolo Alfabeto Pasolini, che è una specie di sommario circostanziato sulle tematiche più importanti di questo autore. Con la consueta libertà che noi lasciamo ai relatori che intervengono a questo ciclo, sono anch'io impaziente di ascoltarlo per quello che avrà da dirci su Giovanni Pascoli.
Bisogna forse avvicinare, cioè forse il filo è corto. Oppure mi metto io in una posizione. Ah, questo ha un filo più lungo. Sì, pure mi
ha No, è che non arrivava. Buonasera, grazie naturalmente a chi mi ha invitato, cioè a Franco Zabagli e al Gabinetto Viesse, dove appunto Franco dice 1998-99, quindi vuol dire 22-23 anni fa, cioè in pratica un quarto di vita. E Franco non mi ha dato un tema specifico, quindi io adesso cercherò di fare un discorso su Pascoli in un certo senso per mettere a fuoco, per quanto è possibile, in 45-50 minuti, quello che mi sembra oggi un punto fondamentale nel modo in cui affrontiamo Pascoli. Dunque, comincerò dalla questione del rinnovamento degli studi pascoliani che avviene più o meno alla metà del Novecento, 1955. Pasolini la tesi la fa nel 45. Adesso non so se questo sia una questione psicanalitica, però mi sono reso conto che l'avevo messa in borsa e non c'è. Cioè, l'avevo messa in borsa per leggervi un passaggio, ma non l'ho messa in borsa, è lo stesso. Mi ricordo il passaggio, quindi lo posso anche ricostruire a memoria. La tesi di Pasolini del 45, io non ho mai scoperto se Pasolini avesse mandato la sua tesi a colui che in quel momento era, diciamo, spiritualmente uno dei suoi due maestri, cioè uno era Longhi, l'altro era Gianfranco Contini. Forse facendo una ricerca nell'archivio di Contini si potrebbe anche trovare il dattiloscritto della tesi, ma non so se allora fosse così facile inviare appunto un dattiloscritto appunto nel 45 a uno studioso che in quel momento era abbastanza lontano dai luoghi di Pasolini. In ogni caso è Contini che qualche anno dopo, in una famosissima conferenza che viene tenuta nel luogo dove nasce Pascoli, cioè San Mauro, oggi San Mauro Pascoli, diciamo getta i semi per un rinnovamento degli studi intorno a Pascoli. Qual è il rinnovamento che Contini prospetta? Il saggio uscirà con il titolo Il linguaggio di Giovanni Pascoli, ed è un rinnovamento che parte dal problema del linguaggio. Cioè a Contini piace Pascoli perché è un grande, diciamo, rielaboratore non di un linguaggio, ma di tanti linguaggi. Cioè gli piace perché Pascoli appunto può passare da linguaggi diversi fino ad arrivare a lingue appunto morte, come il latino, ma in realtà facendo una teoria sul fatto che i poeti scrivono sempre in lingua morta e quindi che la lingua della poesia è sempre quella lingua che non si sa più o che proviene da distanze molto lontane, che i poeti in un certo senso cercano di strappare al silenzio dei secoli o al silenzio dell'infanzia o al silenzio del pre-linguistico. Probabilmente sapete tutti che Contini giocò su questo passaggio dal pre-grammaticale al grammaticale, cercando di spiegare come funzionava la lingua di Pascoli quando Pascoli voleva decostruire la lingua della comunicazione attraverso l'imitazione di lingue speciali, le lingue degli uccelli, le lingue, diciamo, di situazioni particolari dell'esistenza, la lingua dell'infanzia, eccetera, eccetera. Il discorso che fa Contini contiene in realtà, visto che parliamo appunto di Contini, contiene in realtà i semi per quello che avverrà dopo. Cioè una rivalutazione di Pascoli che fino ad allora non era stato molto considerato o diciamo relegato sempre in una posizione minore, con delle eccezioni naturalmente, ma relegato in una posizione un po' minore. Il rinnovamento che parte da Contini contiene nel saggio di Contini già delle premesse abbastanza interessanti. E queste premesse hanno a che fare con quello che io chiamo, l'espressione in realtà l'aveva usata per la prima volta Edoardo Sanguinetti, però adesso io la userò in una accezione un po' diversa da come l'ha usata Sanguinetti, cioè il Pascoli visionario. Di che cosa si tratta? Nell'ultima pagina del suo saggio, Contini fa un'operazione, adesso uso un termine che prima ho usato con Fausta Garavini, che l'ha fatta un po' sussultare, fa un'operazione perversa, perché dice, fa delle affermazioni interessanti per arrivare a una conclusione letteralmente improvvisa e inaspettata. Allora, il primo punto è: Contini sostiene che in Pascoli l'elemento importante non è tanto il pieno delle parole, ma il vuoto che sta tra le parole. Cioè, lui dice proprio, la sostanza delle immagini pascoliane non è nelle singole immagini, ma negli intervalli tra immagine e immagine. Dunque, non è facile entrare dentro la logica di un lettore come Contini, però più o meno io direi questo. Se è vero che un'immagine poetica nasce non da una singola parola, non può essere la singola parola che produce un'immagine, ma sempre da una stringa di parole, mettiamo sostantivo, aggettivo, verbo, allora secondo Contini in Pascoli ci sono delle stringhe di parole che producono immagini. Ma sempre secondo Contini noi dobbiamo leggere quello che c'è tra le immagini. E Contini stesso fa questo esempio, quindi su questo sono abbastanza sicuro perché è l'ultimo esempio che fa ed è molto indicativo del modo in cui sta leggendo Pascoli. Un esempio molto famoso, probabilmente lo conoscete tutti, che viene dal Gelsomino notturno ed è questa quartina. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse, splende un lume là nella sala, nasce l'erba sopra le fosse. Dunque, questa quartina è fatta di almeno tre immagini. I calici dei fiori notturni aperti che esalano odore di fragole rosse. Sinestesia, simbolismo, quello che allora si chiamava decadentismo, mescolanza fra sensi diversi, particolare molto interessante che l'odore dei calici dei fiori venga riportato alle fragole rosse. I commentatori di solito dicono allusione erotica. Perché allusione erotica? Perché, come voi sapete, il Gelsomino notturno è un componimento che sembra dedicato appunto al momento in cui scende la sera e un osservatore, che potrebbe essere Pascoli stesso, sta guardando tutta una serie di fenomeni, i fiori, le api, le farfalle, il cielo, eccetera, eccetera. Ma in realtà dietro tutto questo c'è la prima notte di nozze di una giovane coppia di sposi, che è allusa da una serie di immagini lasciate da Pascoli, però sempre in secondo piano. Qui l'immagine è splende un lume là nella sala. Dunque dobbiamo presupporre, un po' come nel film di Hitchcock, no? Che Pascoli sia alla finestra di casa sua o sia fuori, veda una casa con una finestra che si illumina, dentro quella casa una coppia di giovani sposi sta per affrontare quel rituale che probabilmente all'epoca di Pascoli aveva ancora un significato, che è la prima notte di nozze, no? Quello splendido lume là nella sala vuol dire che sono nella sala, ma poi passeranno anche in camera da letto, tanto è vero che il lume si spegne. Quindi prima immagine, l'odore dei fiori con un'allusione alle fragole rosse. Seconda immagine, il lume che splende nella sala, là, notate bene, qui Pascoli è maestro, perché quando usa questi avverbi, questi deittici, è maestro nello spiazzarci, perché quell'là cosa vuol dire? Dove sei tu? Tu sei fuori, là è un luogo, no? Non sappiamo bene dove, ma è là. Terza immagine, nasce l'erba sopra le fosse. Immagine che ci spiazza perché Pascoli pensa subito al fatto che se in quella casa sta per avvenire un rituale erotico, tanto è vero che l'ultimo verso dice che nell'urna molle segreta c'è qualcosa che sta nascendo, e notate che nella metafora l'urna molle segreta dovrebbe essere appunto volgarmente l'utero femminile che è stato fecondato, però Pascoli lo chiama urna, e se non sbaglio in italiano urna indica un luogo dove si tengono le ceneri dei morti, a parte il fatto che lo si usa anche per indicare il luogo dove si mette la scheda elettorale, tema che ahimè è troppo vicino a noi per essere ricordato, però all'infuori che non vogliamo pensare a una simbologia misteriosa tra il votare e il fecondare, che porterebbe la nostra mente non so a quali tipi di viaggi che è meglio non percorrere comunque. Quell'urna molle segreta è quello che appunto è l'utero femminile, cioè il luogo della fecondazione, però Pascoli usa un termine molto problematico, che è quello che ha anticipato qui, cioè nasce l'erba sopra le fosse. L'erba nasce sopra le fosse dei morti. Quindi nel momento in cui sta per avvenire l'incontro fra i due giovani sposi, Pascoli, guarda caso, pensa all'odore delle fragole rosse e pensa all'erba che nasce sopra le fosse dei morti. Contini dice: questo è l'esempio di come funziona il Pascoli migliore. Cioè la giusta posizione in pochissimi versi, molto semplici in realtà, perché in questi versi non c'è niente di complicato, molto semplici, di una serie di immagini. Ma a Contini cosa interessa? Lo dice lui, lo scrive lui, ed è una frase bellissima. Ciò che si trova virtualmente tra fantasma e fantasma. Credo che sia, dal punto di vista critico, una delle frasi più belle scritte su Pascoli, ma forse scritte in generale. Ciò che si trova virtualmente, quindi non quello che è realmente, virtualmente tra fantasma e fantasma. Però se si legge bene Contini, è difficile leggere Contini, lo sapete benissimo, è difficile, implica concentrazione, a volte lo maledici perché non riesci a stargli dietro. Se si legge bene uno dice: ma perché tra fantasma e fantasma? Cioè perché fantasma? Nelle frasi prima ha parlato della sostanza delle immagini pascoliane. Quindi bisogna pensare che nella sua mente le immagini pascoliane abbiano dei vuoti che vengono riempiti da presenze che lui criticamente chiama con la metafora fantasma. Quindi tra fantasma e fantasma si trova qualche cosa. E poi arriva naturalmente la piroetta finale, quella che io chiamo una perversione, perché subito dopo Contini dice: ecco, questa è la grandezza di Pascoli, cioè l'indeterminato che sorregge il determinato, che si potrebbe anche poi rovesciare, il determinato che sorregge l'indeterminato. Cioè, dice, proprio nelle ultime tre frasi, in realtà l'unione tra romantico e classico. E poi aggiunge: come se questi due concetti che sono antitetici venissero fusi secondo quello che troviamo iscritto sul frontone dell'estetica di Benedetto Croce. Ecco dove sta la piroetta perversa, perché se c'erano due che fra di loro non si erano mai capiti e anzi si erano dati addosso indirettamente, Pascoli nei manoscritti quando parla di Croce fa una croce, cioè proprio non scrive mai il suo nome, ma fa una croce. Ecco, se c'erano due che non si erano capiti, se si va a leggere il saggio di Croce su Pascoli si capisce chiaramente, vi ricordate come comincia? Mi piace, non mi piace, non so se mi piace. Cioè è abbastanza imbarazzante, no? Che Croce sul poeta, sul secondo poeta importante dell'Italia di allora, iniziasse dicendo mi piace, non mi piace, non so se mi piace. Interessante che fossero orfani tutti e due, che venissero tutti e due da una situazione esistenziale parallela. Ma in realtà la cosa che mi ha sempre stupito è che Contini volesse, alla fine del saggio, dimostrare con questa serie di, appunto, di salti mortali che la poesia di Pascoli alla fine si spiega con i principi dell'estetica di Croce. E questo in realtà, secondo me, sta tutto nel desiderio di un po' di stupire il suo ascoltatore, ammesso che queste siano le frasi che direttamente ha pronunciato quel giorno a San Mauro. di stupire il suo ascoltatore. Immagino che non ci fossero dei grandi ascoltatori a San Mauro ad ascoltare Contini, ma qualcuno c'era che si ricorda anche poi tutta una serie di reazioni che seguirono alla conferenza di Contini. Comunque credo che sia abbastanza chiaro quello da cui volevo partire, cioè Contini genialmente rivaluta Pascoli sulla base di un trucco, cioè dice che gli piace la lingua di Pascoli, ma in realtà non parla solo della lingua di Pascoli, parla anche di un'altra cosa molto più difficile da cogliere, che a me invece interessa molto, che sono le immagini. Non nella pittura, naturalmente, o le immagini, quelle che si vedono, ma le immagini che non si vedono, perché in poesia o in letteratura le immagini naturalmente stanno nascoste tra le parole. Allora, direi che è successo questo, che dopo Contini gli studi pascoliani hanno preso due strade. Quella linguistica ha proseguito in maniera molto, molto forte, con analisi che arrivano anche ad analisi appunto bellissime, per esempio sulle lingue, sulla lingua morta, che sono quelle che poi sfociano negli studi di Alfonso Traina, grande libro appunto sul latino del Pascoli. Quelle linguistiche quindi prendono la loro strada e vanno avanti. Poi c'è un percorso filologico che era necessario, perché la situazione testuale delle opere di Pascoli era problematica già nelle edizioni degli Oscar Mondadori, e qui c'è stata tutta una squadra che ha lavorato e che sta ancora lavorando all'edizione nazionale delle opere di Pascoli. E poi c'è un'altra cosa, che è quella che direi ha portato ai due più grandi interpreti di Pascoli dopo Contini. Uno è un allievo di Contini ed è Maurizio Perugi, e l'altro è un allievo ideale di Contini, ma in realtà un personaggio che è ribelle a qualsiasi definizione, cioè Cesare Garboli. Allora, qual è questa strada che Garboli e Perugi hanno percorso quasi in parallelo? Perché l'edizione di Perugi, il commento di Perugi a Contini nella collezione della Ricciardi, non è molto lontano dall'edizione dei Meridiani di Garboli, che poi era stata anticipata da quel volumetto bellissimo che si chiama Poesie familiari, che poi Garboli fonde dentro i Meridiani. Ecco, io direi che quest'altra strada è il tentativo di fare delle immagini di Pascoli un'articolazione molto studiata, che percorre tutte le sue opere, addirittura che supera le distanze tra le singole opere. Pascoli era molto attento a dividere i testi che dovevano andare in Mirice da quelli che sarebbero poi andati nei Canti di Castelvecchio, da quelli che sarebbero andati nei poemetti latini, cioè era molto attento a creare questi steccati tra raccolta e raccolta. Quindi un processo di analisi che supera gli steccati tra le opere. Tanto è vero che Garboli fa un'operazione che viene profondamente criticata e che secondo me è assolutamente geniale, cioè decostruisce le raccolte di Pascoli e le ricostruisce attraverso un percorso biografico, cronologico, che però è anche un percorso simbolico, e cercare, adesso uso questo termine, cercare i processi di costruzione delle immagini che portano a una preciso progetto di narrativizzazione da un'opera all'altra. Se volete lo dico anche in un altro modo, un po' più volgare, cioè un Pascoli che, pur scrivendo in versi, implica un rapporto con il genere maggiore dell'epoca in cui Pascoli vive e anche dell'epoca precedente, che è un po' il genere che divora tutti gli altri generi, cioè il genere narrativo per eccellenza, cioè il romanzo. Un Pascoli che fa in versi quello che altri scrittori suoi contemporanei facevano in prosa e che naturalmente fa in versi con una tecnica che solo i versi gli consentono. Perugi interpreta questo processo di narrativizzazione secondo una codice allegorico. Cioè praticamente dice, anche qui mi scuso per la volgarità, dice tutto Pascoli lo si interpreta alla luce di quello che Pascoli stesso scrive su Dante nei tre grandi volumi sugli scritti danteschi. Quindi noi dobbiamo prendere quei tre volumi come il codice che Pascoli stesso compone per spiegare la poesia di Pascoli. Per cui tutte le volte che Perugia interpreta un testo di Pascoli dice che quell'immagine la si capisce se la ribaltiamo sull'immagine corrispondente che si trova negli studi danteschi. Qual è secondo me l'esagerazione di Perugi? Che interpreta Pascoli come un poeta allegorico. È come se fosse una specie di poeta medievale, no? Per cui uno è uno, X è X, Y è Y. Questo lo porta a delle intuizioni bellissime, ma queste intuizioni molte volte hanno una specie di sovrastruttura molto pesante, molto elaborata, che ci fa dubitare che le cose siano andate veramente così. E questa è la prima strada. La seconda strada è quella di Garboli, cioè smontare le raccolte, rimetterle insieme secondo un principio che è il principio dello sviluppo dell'opera pascoliana, prendendo come punto fondamentale il momento in cui Pascoli ritrova dopo 9 anni di assenza le due sorelle. Quindi il punto fondamentale sarebbe quello in cui Pascoli torna dopo gli anni lunghi, sapete che è stato all'università molti anni, non riusciva mai a finire, scriveva poesie ma non erano le poesie in realtà che avrebbe voluto scrivere, Carducci lo proteggeva ma nello stesso tempo insomma non lo proteggeva più di tanto, poi ci sono stati gli episodi di ribellione con l'adesione ai movimenti anarchici, i mesi della galera, eccetera, eccetera. Quindi passano quasi 10 anni, 9 anni erotti. Poi Pascoli, come dire, decide, e qui Garboli lo spiega benissimo, inutile che io lo stia a parafrasare, comunque decide che deve diventare un uomo adulto. Però per diventare un uomo adulto deve recuperare quel rapporto con quello che è rimasto della famiglia, cioè le due sorelle che sono state durante tutti questi anni in un paesino della Romagna, a Sogliano, vicino più o meno vicino appunto a San Mauro e vicino a Rimini, da una famiglia di parenti. E Pascoli cosa fa? Mette in scena il rituale del suo ritrovamento delle sorelle, e lo mette in scena secondo un'idea che è già molto interessante, che ha elaborato negli anni di università, che è l'idea per cui nella mente di un artista nulla muore ma tutto si trasforma. È una frase che lui scrive in un famoso appunto: quando io morrò mi lancerò nel mondo ignoto. Dunque, l'idea che un artista, un creatore, un poeta, in realtà è vero che deve progredire nel tempo mostrando una faccia adulta. Perugi direbbe: Dante deve morire all'interno della selva per poi poter fare il viaggio e rinascere attraverso l'incontro con Beatrice. No? Perugi più o meno direbbe questo. È vero che Pascoli deve fare questo processo, diciamo, di formazione, ed è già vecchio per farlo, perché ha già 30 anni, e 30 anni in quell'epoca lì erano già un'età molto, molto avanzata. Però è anche vero che per fare questo procedimento Pascoli usa uno stratagemma che poi lo porterà a elaborare il famoso discorso del fanciullino, cioè nulla si perde, no? Nulla muore, tutto si trasforma, che è già un po' Darwin, un po' la cultura positivista, ma è già un po' il sentore di un clima che a me interessa molto, perché è fatto di quella crisi del positivismo che poi porterà alle discipline esoteriche, al tentativo di rievocare i fantasmi, allo spiritismo, e poi porterà alla psicanalisi junghiana. Cioè appunto no, quel tentativo di recuperare la parte in ombra, ombra è un termine che Pascoli usa molte volte, ma è un termine junghiano, un termine del lessico junghiano, non freudiano, di recuperare quell'ombra che sta all'interno di ogni individuo. Allora, il primo passo è proprio quello con cui Pascoli si finge una specie di mendico pellegrino, chiaramente è sempre la storia dell'homo viator o di Dante che si muove perdendosi nel mondo, si è perso anche lui e finalmente ritrova a Sogliano quelli che lui chiama subito i due angeli, cioè Ida e Maria. Vi faccio notare, se non lo sapete, è una cosa che mi ha sempre impressionato, che molte volte quando scrive le lettere alle sorelle, Pascoli le chiama insieme Ida Maria, cioè quando riesce a ricostruire quello che poi viene chiamato convenzionalmente il nido, Pascoli, cioè quando vanno a Massa e a Livorno, Pascoli scrive a loro Ida Maria, come se lui concepisse le due sorelle come una specie di unica entità femminile che costituisce un'unità che per lui è perfetta e che si rompe però nel momento in cui una delle due, in particolare Ida, decide di andarsene, di fidanzarsi e di sposarsi. Allora, secondo Garboli, il secondo momento che scatena produzione poetica in Pascoli, collocabile più o meno fra il 1896 e il 1897, è proprio la rottura di questa unità a tre, ma in realtà a tre ma a due, secondo la logica di Pascoli, la rottura di questa unità che viene come ricompensata simbolicamente dalla produzione che in questo momento, da questo momento in poi, si fa così densa e spessa all'interno della poesia di Pascoli. Tutto questo si troverà a distanza di poco in una poesia incredibile del ciclo che Pascoli chiama Il ritorno a San Mauro, che è un ciclo studiato in due fasi diverse, 1896-97 la prima fase, 1903, cioè edizione dei Canti di Castelvecchio, la seconda fase, in cui Pascoli immagina ancora una volta di essere un pellegrino che si è perduto, ma questa volta si è perduto in un sogno che in realtà non è un vero sogno, ma è una specie di visione, che lo riporta a San Mauro, dove Pascoli incontra il fantasma materno col quale parla. La madre allude al fatto che ci sono le due sorelle in cucina che stanno lavorando, ma lui non le vede. Poi incontra una misteriosa figura femminile che si chiama la tessitrice, anzi la tessitrice la incontra prima, che è una figura di transito tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, cioè è colei che sta preparando il lenzuolo funebre per il futuro funerale di Pascoli stesso, ed è una riscrittura di A Silvia di Leopardi. Ricordate che A Silvia alla fine del testo indica la tomba, no? E qui la tessitrice sta cucendo il lenzuolo funebre, e anche Silvia è una tessitrice. E quindi è la ripresa pascoliana di un mito molto profondo che risale a quei versi famosi di Omero in cui si parla di Circe che sta nella sua reggia cantando e tessendo, poi riscritti da Virgilio, poi amati da Leopardi attraverso Virgilio e poi arrivati definitivamente nelle mani di Pascoli, che ancora una volta mette il marchio di fabbrica e rielabora questo nucleo interessantissimo, perché quando Pascoli vuole poi in tutta la sua opera, in varie zone della sua opera, vuole parlare delle figure femminili, molto spesso queste figure femminili hanno a che fare con l'arte del tessere. Sono tutte tessitrici. Dunque, dicevo, dopo la tessitrice, dopo l'incontro con la madre, Pascoli scrive quella che secondo me è la sua poesia più incredibile oggi, la sua poesia più visionaria, realmente, come diceva Contini, il fantasma che sta, non virtualmente, realmente, accanto a un altro fantasma, cioè quella che si intitola Giovannino. Cos'è Giovannino? Pascoli arriva al cimitero del paese e vede che sul limitare del cimitero, quindi non dentro al cimitero, ma sulla soglia del cimitero, c'è un bambino che è lui stesso bambino rimasto lì. E inizia un dialogo tra Pascoli, uomo, e Giovannino. E questo dialogo riguarda il fatto che, appunto, come dice Pascoli, il fiore che sarebbe lui, cioè il fiore che in realtà è ormai caduto, vede lo stelo al quale era legato all'origine. Cioè l'uomo adulto vede il bambino che lui è stato, che non è morto. Ricordatevi che siamo nell'epoca della filosofia bergsoniana e Bergson studia fondamentalmente tutti questi fenomeni legati alla revivescenza di immagini nella mente dell'uomo, che sono poi quelli che da un'altra parte e naturalmente con altre manipolazioni arrivano dentro la recherche di Proust, no? Sono appunto la famosa memoria involontaire, eccetera, eccetera. Ci sono molte somiglianze naturalmente tra Proust e Pascoli. Chiaramente queste somiglianze non possono essere analizzate schiacciando un poeta italiano della fine Ottocento su uno scrittore come Proust, però ci sono delle somiglianze. Allora, Giovanni incontra Giovannino, il fior caduto ravvisò lo stelo e nel bambino io ravvisai me stesso. Dunque è un incontro col proprio alter ego, ma con un alter ego che non è cresciuto. Per cui capite che Pascoli sta coscientemente dicendo che c'è una parte di lui che non è cresciuta, ma che non è rifiutata, che è attiva. Tanto è vero che questa parte non cresciuta e attiva diventerà appunto, nell'elaborazione della teorica di Pascoli, il fanciullino. Il fanciullino. Ritorno a San Mauro 1897-1903. Pascoli aveva già anticipato tutto questo, come spesso succede, in una poesia brevissima e condensata delle Mirice. Cioè, diciamo che Pascoli nelle Mirice crea il laboratorio di nuclei simbolico-narrativi che poi si tira dietro in tutte le sue opere. Cioè questi nuclei poi lui non li lascia lì nelle Mirice come Mirice, appunto come frammenti, ma li allarga, li riesce a dare loro un respiro maggiore. E qui cade appunto l'analisi che fa Pasolini, che fondamentalmente sostiene che la grandezza di Pascoli sta nell'aver elaborato tanti linguaggi, nell'aver creato attraverso questi linguaggi degli effetti, anche Pasolini parla di immagini, ma di non essere mai riuscito a, come dire, a sfondare il perimetro del suo io. Cioè, secondo Pasolini, Pascoli, forse Pasolini parla un po' anche di quello che è stato il suo desiderio fin dall'origine, no? Quello di aprire, ma Pasolini l'ha fatto, aprire le gabbie, no? Le gabbie del suo io, per cui è anche un po' a volte assurdo dire Pasolini narcisismo. Cioè Pasolini narcisismo sì, ma narcisismo, ma uno che lotta contro Narciso. Cioè Pasolini è sempre in lotta contro il Narciso che c'è in lui. Ecco, secondo Pasolini più o meno invece Pascoli non lotta abbastanza contro questa presenza appunto di un Narciso ingombrante. In realtà non è così, non è proprio così, perché se è vero che tutti i temi li ha anticipati nei frammenti di Mirice e poi li ha rielaborati e li ha, come dire, resi più ampi, più complessi, più forti all'interno delle raccolte successive, un'operazione c'è stata. Cioè non è che non c'è un'operazione, anzi c'è un'operazione di grande impegno non solo linguistico ma anche tecnico proprio nel dare durata a questi. E il frammento di Mirice è il famoso Estate, che poi Pascoli chiamerà Patria, dove sembra tutto una descrizione che riporta quelle immagini di Scontino di cui parla Contini, il sogno di un giorno d'estate con tutta una serie di sensazioni uditive, visive, che rimandano a una campagna romagnola estiva, e in realtà poi il frammento finisce con l'immagine che spiega tutto, con il ritorno dell'io, che all'inizio non c'era, dov'ero, cioè un io che non riconosce lo spazio in cui si trova. E questa è anche la ragione per cui penso che Perugi a volte esageri, perché in Pascoli non c'è mai il riconoscimento vero della propria identità e del percorso necessario a costruire la propria identità, come possiamo trovare nella commedia di Dante. In realtà c'è il tentativo, ma questo tentativo non arriva mai alla fine, perché Pascoli non arriva mai a riconoscersi fino in fondo. Cioè, in Pascoli c'è sempre questo lato oscuro col quale lui lotta, ma che non può chiarire, dov'ero, cioè la campagna, il rumore delle foglie, il rumore del vento, il palpito lontano della Trebbiatrice, che forse ha ispirato il pianto della Scalatrice di Pasolini, eccetera, eccetera, dov'ero? Dov'era? Ma è chiaro dov'era, era a casa sua in Romagna, tutti risponderebbero. No, la risposta che lui dà è un po' più complessa. Le campane mi dissero dov'ero, piangendo. Piangendo è riferito alle campane che piangono o a lui che sente le campane piange? Quel gerundio messo lì è perfettamente ambiguo. Le campane mi dissero dov'ero, piangendo, ma quello... La cosa interessante è l'immagine che viene adesso. Mentre un cane la trava al forestiero che andava a capo chino. Ora, chiunque abbia letto i classici non può non Pascoli, naturalmente, non può non pensare che questa sia l'immagine di Ulisse, Odisseo, chiamatelo come volete, che torna a Itaca, ma Ulisse viene riconosciuto dal suo cane, no? Sappiamo benissimo che il primo che riconosce Ulisse, no, la coppia è il cane, Argo e Euriclea, che Argo ha aspettato che il padrone tornasse per morire, no? E naturalmente riconosce il suo padrone, ma questo è un Ulisse che non può tornare a casa sua, cioè è un Ulisse che in realtà ha perso la patria. Poi Pascoli scriverà un poemetto dedicato all'ultimo viaggio dove ripercorrerà tutta la storia di Ulisse proprio in questa direzione. Le campane mi dissero dov'ero, ma il cane latra contro il forestiero che va a capo chino, cioè il cane non lo riconosce e quindi quel forestiero rimane a capo chino, cioè con un segno profondo di un sentimento di malinconia che deriva proprio dal fatto che, come dice Freud, la malinconia è l'elaborazione di un lutto che non arriva mai alla fine, perché il malinconico non riesce a fare i conti fino in fondo con la perdita. Mentre il lutto è fare i conti con la perdita, la malinconia è portarsi dietro continuamente questo senso di perdita irrimediabile, una ferita irrimediabile. Per arrivare appunto alla fine, o almeno a una... possibile fine. Pascoli, questo che io chiamo il processo visionario narrativo visionario immaginativo, che si potrebbe ritrovare in tutta la poesia importante di Pascoli, ha dei momenti sublimi, di riuscita sublime. Anche Contini riconosce in alcune poesie oggi meno frequentate, per esempio La servetta di Monte, poesia misteriosissima, che si trova in una zona difficile, anche filologicamente difficile da chiarire, dei Canti di Castelvecchio. Contini dice quello è uno dei capolavori, dove le immagini, dove il linguaggio produce le immagini perfette, ma in realtà noi possiamo anche andare oltre ai Canti di Castelvecchio. Io ho sempre il sospetto che Contini, in un certo senso, come Pascoli, antologia della poesia pascoliana, leggessero Pascoli pensando ai pezzi più riusciti e ai pezzi meno riusciti, ai frammenti, diciamo, più completi e complessi, e poi a una parte che invece completa e complessa non era. Ecco, questo a me non piace. Cioè, non mi piace che all'interno di un autore, beh, chiaramente come gusto uno può dire mi piace questo, mi piace quello, però se noi dobbiamo considerare un autore, lo dobbiamo considerare sempre con una visione completa e capire eventualmente perché ci sono zone che funzionano meglio anche dal punto di vista scolastico, dal punto di vista dell'insegnamento, e zone che invece cominciano a essere grigie o buie. Del resto, voglio dire, per la commedia Dante non è così. Cioè, poco da dire, i classici sono opere che al 90% sono nella tomba e al 10% riusciamo a riportarle alla luce. Cioè, è inutile dire che i classici ci parlano sempre. I classici non, parte dei classici non ci parla più, perché i canti astronomici di Dante, con tutto lo sforzo che possiamo fare, con tutta la cultura che ci possiamo mettere, comunque non ci parlano più. Cioè, li possiamo apprezzare per, diciamo, un iter mentis, ma quello che ci interessa di Dante non è certo quello. Quindi bisogna anche, secondo me, stare molto attenti a dare giudizi su opere che sembrano intoccabili e che invece sono toccabili e vanno anche toccati. Giusto, per arrivare a un punto finale che a me sembra molto interessante, a un certo punto Pascoli si rende conto che questo suo grande sforzo di costruzione di un'opera che implica la costruzione di un sé, che sono sempre legati, è una costruzione di un sé che ritorna ciclicamente all'indietro e recupera frammenti di un passato oscuro che lentamente, ma parzialmente sempre, vengono portati alla luce. Ecco, Pascoli si rende conto che deve fare, diciamo, come dire, un passo in avanti o forse a lato. E allora cerca, soprattutto in alcuni testi meno conosciuti, di correggere o di riprendere e portare in un'altra direzione quello che ha scritto negli ultimi anni del 1896, 97, 98, l'edizione definitiva del Fanciullino del 1993, e scrive tanti discorsi interessanti che andrebbero tutti esaminati molto attentamente. Uno si intitola L'era nuova ed è uno dei più interessanti, perché Pascoli dice: io sono convinto che adesso cominci un'era nuova per i poeti. Io non sono il rappresentante di questa era nuova, cioè saranno altri poeti a vedere l'alba di questa era, io vedo il tramonto dell'era che sta finendo, però sono l'annunciatore, in un certo senso, di un cambiamento. E quale sarà il compito dei poeti futuri? Quello che la scienza ha fallito, cioè utilizzare la letteratura per attingere a una forma nuova di sapienza dentro la quale si trova l'accettazione del nulla. Cioè, la nuova letteratura deve mettere i singoli individui di fronte al problema del nulla, non al tema della morte, che già lui ha affrontato, ma al tema del nulla, che è il tema che lo spaventa profondamente, no? Il tema che poi lo spinge a scrivere quei poemetti complicatissimi che sono i cosiddetti Pascoli cosmico, no? Che è quello che oggi abbiamo anche lasciato un po' da parte, perché ci sembra... Ecco, questa cosa qui è secondo me il segno che Pascoli ha una profonda consapevolezza del modo in cui sta progredendo la sua stessa opera, e credo che le punte massime di questo suo tentativo siano i poemi conviviali. Dentro i poemi conviviali a me sembra che lui abbia intravisto, stranamente, in poemi che riprendono tutti i temi da opere classiche o ispirate a opere classiche o a figure dell'antichità classica, Solone, Alexandros, Odisseo. Ecco, sembra che lui abbia intravisto, attraverso questa specie di sguardo all'indietro, quello che sarebbe nato. E questo è uno dei fenomeni più affascinanti dell'opera di Pascoli. C'è uno di questi poemetti che a me mi attira particolarmente. Adesso, per finire, condivido con voi questo mio interesse. È un poema che si chiama Sileno, che io penso che abbia qualche cosa che volontariamente o involontariamente avvicina Pascoli a Nietzsche e alla nascita della tragedia di Nietzsche, perché si parla, in questo poemetto si parla del rapporto tra Apollineo e Dionisiaco. Sileno è il racconto di una cava di marmo dove un giovane marmista, che guarda caso si chiama Scopas e diventerà il grande scultore del mondo greco, però lì è ragazzino, è adolescente, nel picconare un blocco di marmo improvvisamente vede apparire la forma dionisiaca di un sileno e lui scambia uno sguardo con questa forma che appare dal marmo. Vi ricordate come diceva Michelangelo, no? Che si tira fuori dal marmo la forma, a forza di cavare. Ecco, dal marmo appare questo sileno che lo guarda negli occhi e in quello sguardo che dura un attimo, Scopas vede tutte le statue che scolpirà quando sarà diventato adulto, quando sarà diventato famoso, e che sono tutto l'insieme della grande cultura religiosa sacra della Grecia antica. Cioè le vede tutti insieme, in un attimo solo, attraverso l'occhio di Sileno, che lo fissa. Quindi compare l'Apollineo, poi improvvisamente dopo questo momento l'Apollineo si dissolve e Scopa sente un rimbombo nelle orecchie di musiche che quasi lo portano in uno stato di trance, di musiche arcaiche fatte da strumenti primitivi, dionisiaco, che lo trasporta in un'altra dimensione. Cioè Sileno ha vissuto in un attimo di tempo, in una frazione di tempo, tutta la sua vita futura e tutta la vita arcaica del suo popolo. Poi ha perso questa visione e si è perso in un suono che va al di là dei secoli, che se ci pensate bene è esattamente la frase che Pascoli aveva scritto a Bologna molto giovane: nulla muore, tutto si trasforma, no? Tutto si trasforma. Scopas vede la trasformazione del tempo e sente il nulla, cioè sente il dionisiaco come quello che Nietzsche chiamerebbe la perdita del principium individuazioni, cioè la perdita della coscienza di sé. Ecco, Contini diceva tra fantasma e fantasma, no? Ciò che si trova virtualmente tra fantasma e fantasma. E io correggerei quel virtualmente, cioè toglierei quel virtualmente. Cioè Pascoli è riuscito a rappresentare il fantasma come l'invisibile. Le sue immagini sono interessanti proprio perché hanno sempre un lato di invisibile. Però mi rendo conto che adesso cercare di correggere Contini è abbastanza vergognoso e su questa vergogna vi ringrazio.
Grazie a Marco Bazzocchi per questo magnifico, devo dire, excursus sulle principali direzioni che dal ceppo di Contini si sono mosse per una riqualificazione, diciamo così, per una completa, diciamo, ancora non ci siamo forse, ma per una messa in evidenza di quali e quanto complesse siano le profondità di Pascoli e come ci si possa muovere appunto attraverso questi due filoni che ha precisato attraverso gli studi di Maurizio Perugi. Anch'io sono affascinato dal lavoro di Perugi su Pascoli, ma nello stesso tempo sento una specie di soffocamento da quel tout s'étienne di un sistema di codici cifrati che certamente è presente in Pascoli, ma che per l'appunto lascia molte feritoie libere proprio per quella impossibilità di completare e concludere. E quella libertà maggiore che Garboli si è consentito, sempre filtrata attraverso quell'autobiografia, quella biografia e quindi diciamo a quella testimonianza di vita che il poeta, l'autore letterario porta sempre con sé e nella emanazione dell'opera che compone, fino a queste propaggini, appunto, come dicevi, di ombra, ecco, di quel quell'arrivare fino a queste propaggini junghiane, che è appunto uno degli aspetti veramente più affascinanti di Pascoli, sempre e attraverso appunto questa rappresentazione di sé che non arriva a compiersi sistematicamente, ma che certamente apre verso così una posterità di poeti che di cui lui è stato una vastissima premessa, diciamo così, ecco, una vasta e compiuta premessa. Le suggestioni della lezione di Bazzocchi sono ampie, di vario genere, e insomma se qualcuno del pubblico ha delle curiosità da porre, anche più pedestri, insomma, anche non necessariamente restando in questa linea, è il benvenuto chiunque voglia porre una domanda. Qualcuno, davvero? Vabbè, sottolineo ancora anche una cosa che ho particolarmente apprezzato, cioè quest'idea appunto della capacità di Pascoli di aver veramente reificato il fantasma, ecco, attraverso i suoi versi. Cioè questa io penso così da lettore, da studioso di Pascoli, per quello che è stato, è proprio il modo con cui l'immagine mentale si riesce a generarsi dal testo letterario. Credo che in pochi altri poeti io la sento così fortemente attiva, ecco. E anche di questo ringrazio Bazzocchi di averne dato una così lucida razionalizzazione del fenomeno, insomma, ecco. Prego. Certo.
No, direi addirittura che secondo me si può anche, non solo hai ragione, ma si può anche dire che i racconti migliori sono quelli che ha scritto in latino. Mm. E non solo i racconti migliori, le figure femminili migliori sono quelle che ha creato in latino. Cioè Tallusa, per esempio,
Pomponia Grecina,
sono figure femminili incredibilmente sottili dal punto di vista psicologico. Sì. Lo sapete cosa scrisse Garboli in una pagina dei Meridiani? La potete trovare, non è una mia invenzione. Siccome io avevo scritto un libretto su Pascoli, che poi era la mia tesi di dottorato, tutto intorno a questo tema della figura femminile della tessitrice, Garboli scrive, sta parlando, credo proprio, sono le pagine introduttive al commento alla tessitrice, scrive, se è vero, anche se non so se sia vero, come dice Bazzocchi, che Pascoli era una donna. E questa cosa mi ha colpito, io non lo conoscevo Garbo, l'ho conosciuto dopo, mi ha colpito perché in pratica, col suo modo comunque incredibile, cioè lui ha accolto una cosa, nel senso che io volevo attribuire al Pascoli comunque quella che Jung chiama un'anima, cioè una parte femminile che emerge continuamente, ma lui la trasforma, se è vero, come dice Bazzocchi, non so se sia vero, che Pascoli era una donna. E questo è anche un po' divertente, soprattutto in epoca in cui si continua a parlare di gender e di sessualità, sì. È molto divertente pensare che appunto i poeti possano avere più sessi e che nessuno si sia mai scandalizzato perché i poeti avevano più sessi.
Con una grande potenza immaginativa.
Vi ringrazio veramente molto. Grazie. Dell'invito e del fatto di aver trascorso insieme questa ora. Grazie.
Ho perso che era l'unica cosa che stavo cercando per non mescolare.